Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Bajam Iran, preservare l'accordo del 2015, la nostra linea rossa. Iran, la revoca delle sanzioni, il primo passo per raggiungere un buon accordo. Joe Biden ancora minaccia la Russia. Interveniamo se Mosca invade Ucraina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi domenica 12 dicembre 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un altro appuntamento con Iran, la sicurezza e la stabilità nella regione. Cari amici, vi informiamo che a partire dal 12 dicembre 2021 le nostre trasmissioni su onde corte non ci saranno più, ma continueremo comunque a trasmettere su Eutelsat 3B .1i e poi anche su Hotbird 13C, con lo stesso, abbiamo lo stesso sito internet parstoday.com/it e la nostra email radioitaliairib99@gmail.com. grazie, a tra poco. La Repubblica Islamica torna a ribadire che non accetterà un accordo nucleare differente rispetto a quanto firmato insieme alle potenze mondiali nel 2015, il piano d'azione congiunta globale Bajam, sottolineando che la questione rimarrà la linea rossa di Teheran nei colloqui in corso a Vienna. Abbiamo una linea rossa di base che è supportata dalla logica, ha detto il capo negoziatore iraniano Ali Bogherikiani. Abbiamo un accordo che è stato finalizzato dall'Iran e dal 5+1 nel 2015. Gli Stati Uniti si sono ritirati da esso alcuni anni dopo, ha proseguito, e adesso vogliono rientrare, quindi questo accordo è una base condivisa tra le due parti, ha affermato, riportato dai media iraniani Ali Bagherikiani, che ricopre anche il ruolo del vice ministro degli esteri iraniano. Ha fatto le sue osservazioni durante il settimo round di colloqui in corso nella capitale austriaca per far rivivere il Barcom, rimuovendo le sanzioni anti-iraniane di Washington. Gli Stati Uniti sono usciti dal Barcom nel 2018 sotto l'amministrazione Trump nel perseguimento di quella che hanno definito la campagna di massima pressione contro la Repubblica Islamica. Colloqui di Vienna mirano ad annullare tutte le misure ostili adottate da Washington da allora. L'entità sionista non vede di buon occhio questo e tenta di entrare a gamba tesa nella questione anche con la minaccia di azioni di forza. Se le altre parti che partecipano ai colloqui di Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015 sono determinate a rimuovere le sanzioni, raggiungeremo sicuramente un buon accordo. Lo ha detto il presidente della Repubblica Islamica Ebrahim Raisi. Le sanzioni contro l'Iran, ha dichiarato il capo di Stato, sono sanzioni contro la base dell'economia del paese, ha proseguito Raisi, aggiungendo che la strategia del nemico è di proseguire con le sanzioni, mentre la nostra strategia è di andare oltre le sanzioni attraverso due vie. Ha spiegato ancora il presidente Raisi, annullandole e intraprendendo azioni serie per rimuovere queste sanzioni. Giovedì sono ripresi i colloqui a Vienna con l'Iran, che ha presentato nuove proposte sulla rimozione delle sanzioni, e le altre parti, soprattutto la troica europea, la cosiddetta troica, cioè Inghilterra, Francia e Germania, hanno chiesto il tempo. Sono tornati i rappresentanti di questi tre paesi nelle loro capitali per consultare, poi sono tornati e hanno dato vita insieme, Iran 4+1 con gli Stati Uniti dietro le quinte, ad un nuovo round di negoziati. Joe Biden ha nuovamente avvertito il presidente russo Vladimir Putin: ci saranno conseguenze economiche devastanti e immediate se Mosca invaderà Kiev. Parlando alla stampa a Washington, Joe Biden ha sottolineato che se sarà necessario dovranno essere inviate più truppe degli Stati Uniti della NATO sul versante orientale, perché hanno il sacro obbligo di difendere i paesi da un possibile attacco russo. E il governo bielorusso dal 1 gennaio del 2022 introdurrà l'embargo sui prodotti alimentari provenienti dai paesi ostili verso il governo di Minsk. Lo ha reso noto il presidente Alexander Lukashenko parlando al Consiglio Supremo dell'Unione Economica Euroasiatica. Possiamo rifornirci del necessario, ha detto Lukashenko parlando delle pressioni dell'Occidente su Russia e Bielorussia. È interessata dall'embargo anche l'Unione Europea, che ha votato un pacchetto di sanzioni. Coldiretti esprime preoccupazione per un boom del falso Made in Italy. Territori occupati, un altro martire tra le file palestinesi. Le forze del regime sionista hanno sparato e ucciso giovane palestinese durante le proteste contro insediamenti illegali a Nablus in Cisgiordania occupata. Il Ministero della Sanità palestinese ha detto che la vittima identificata, Jamal Abu Ayash, 31enne, ha perso la vita per le ferite riportate. Abu Ayash è stato colpito alla testa dai militari sionisti appunto durante le manifestazioni sul monte Subeya Beita a sud della città di Nablus. La democrazia è minacciata da social media. Sono le parole del presidente turco Erdogan. I social media, che sono stati descritti come un simbolo di libertà, ha detto, quando sono apparsi per la prima volta si sono trasformati in una delle principali fonti di minaccia per la democrazia odierna. L'annuncio in un videomessaggio da parte di Erdogan va messo in relazione al progetto del governo turco di varare una legge per punire con pene fino a 5 anni di carcere la diffusione di fake news, notizie false online, introducendo il reato di disinformazione. Italia, il ministro Orlando, sciopero. Questo sciopero mi sembra legittimo, comprensibile, ma basato su un presupposto non condivisibile, cioè che con un singolo passaggio parlamentare, con questo quadro politico e la pandemia, si possano cancellare tendenze di fondo del nostro modello di sviluppo, ha detto appunto il ministro del lavoro italiano Andrea Orlando sullo sciopero generale di CGIL e UIL. Ha sottolineato che passi avanti sulla sicurezza sul lavoro, gli investimenti che si faranno su formazione e capitale umano per il ministro del lavoro è il momento di non interrompere il confronto. E a Napoli, in Sicilia, appunto, una palazzina di 4 piani è crollata a seguito all'esplosione di una bombola o una fuga di gas, coinvolti più edifici nella stessa via, almeno 8 per adesso i dispersi, tra loro anche 3 bambini, purtroppo, secondo fonti dei soccorritori che sono insieme ai vigili del fuoco, sono al lavoro per trovare i superstiti. E nel frattempo il sindaco ha lanciato un appello: chiunque abbia autobotti, mezzi, ruspe, ci dia una mano, è un disastro, ha detto. E non si placa la guerra della pesca al canale della Manica. Pescatori francesi, delusi dalla concessione da parte di Londra di sole 23 licenze aggiuntive a Parigi, hanno annunciato 9 azioni contro le importazioni di prodotti inglesi e si sono detti abbandonati dalla Commissione europea. Diversi tornado hanno colpito gli Stati Uniti, soprattutto nel Midwest. Continua a crescere il bilancio delle vittime che hanno appunto causato dai diversi tornado. I morti sono 70 per adesso, ma si temono almeno 100 vittime. Proprio lo stato più colpito, Kentucky, ma anche vittime in Missouri, Arkansas, Tennessee e Illinois. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Ucraina, cosa cerca Washington? Tra gli obiettivi principali della campagna antirussa degli Stati Uniti in Ucraina è quello di coprire con una pesante campagna mediatica la verità di quanto avviene ai confini tra Ucraina e Russia, ovvero l'annessione de facto di Kiev alla NATO, supportata da insediamenti militari e armamenti missilistici made in USA. L'intenzione sfudorata è di rifornire di armamenti l'Ucraina fino a fargli riempire i suoi arsenali, procurandosi così, nello stesso tempo, 2 indiscutibili vantaggi: piazzare miliardi di dollari di armamenti made in USA e rendere l'Ucraina una versione slava di Puerto Rico, ovvero un protettorato da utilizzare come territorio per esperimenti di guerra. Un nuovo teatro di guerra tra quelli preferiti per gli affari del complesso militare industriale, perché situato lontano dagli Stati Uniti e perché realizzato da terzi per procura statunitense. Insomma, come sempre, dietro ogni narrazione della cosiddetta libertà ci sono dollari che Washington incassa. Non si vendono armi per fronteggiare una crisi, si crea la crisi per vendere armi. Un altro obiettivo degli Stati Uniti è sedimentare, con la scusa della minaccia russa a Kiev, allargamento ad est della NATO che si dà in violazione degli accordi tra Bush e Gorbaciov, che impegnavano gli Stati Uniti a non allargare la NATO ad est e arrivare a minacciare Mosca. L'Ucraina doveva rimanere una zona cuscinetto che separasse i rispettivi eserciti, e lo stesso era previsto per altri paesi come Romania e Polonia. Tutti impegni disattesi da Washington. Non solo la NATO si è allargata a dismisura ad est, ma è arrivata a predisporre installazioni in territorio ucraino nelle prossimità del confine con la Russia.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Amici, come vi ricorderete, nella puntata precedente abbiamo detto che la farsa americana della lotta al terrorismo in realtà è l'altra faccia della politica brutale e guerrafondaia degli Stati Uniti per giustificare i loro interventi e le loro presenze militari nelle varie parti del mondo e in particolare nell'Asia occidentale. Negli ultimi 20 anni questa strategia rappresenta la strada unilaterale intrapresa dagli Stati Uniti in seguito ai famigerati attacchi alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001. Assistiamo infatti, per quel che concerne la politica di intervento militare, a una chiara e palese violazione del diritto internazionale da parte dell'allora presidente Bush, come di tutte le amministrazioni americane. L'aggressione militare degli Stati Uniti all'Afghanistan, con la scusa di combattere i terroristi Al-Qaeda, in realtà era un'ennesima delegittimazione del residuale ruolo svolto dal Consiglio di sicurezza dell'ONU in quanto l'organo internazionale garante della pace e della sicurezza mondiale. In altre parole, gli americani, con l'uso della forza militare, hanno messo in atto un palese disconoscimento proprio dei diritti umani sanciti a livello universale, ad esempio quelli della Convenzione di Ginevra del 1949. Nel procedere in questa strategia interventista, gli Stati Uniti di fatto disconoscono qualsiasi organizzazione che possa imporre vincoli ai propri obiettivi, votando ad esempio contro lo statuto della Corte Penale Internazionale allo scopo di sottrarne al giudizio i propri crimini e criminali di guerra. Già l'intervento in Afghanistan, intrapreso il 7 ottobre 2001 in seguito agli attacchi alle Torri Gemelle di New York, gli americani celano in realtà interessi geopolitici statunitensi per ampliare la propria egemonia nel mondo. Va ricordato che nell'applicazione e nell'avanzamento della politica interventista americana alcuni paesi regionali, come il regime dell'Arabia Saudita, hanno svolto e svolgono un ruolo fondamentale. L'assurda e feroce aggressione saudita contro la popolazione yemenita di Bahrain è un esempio palese di come Riyadh sta contribuendo alla destabilizzazione della regione Asia occidentale, comprando e usando le armi e gli aerei americani. La guida suprema della rivoluzione islamica, in suo recente incontro con i membri dell'organizzazione internazionale di Ahlul Bayt, ha esaminato la strategia americana di intervento militare e l'infiltrazione. Il piano del nemico fondamentale è basato su due fattori: creare la discordia e infiltrazione. E questa è il principale piano degli americani nella nostra regione. Prima creare divergenze tra i governi per poi stenderlo anche ai popoli musulmani, e secondo me la discordia tra i popoli islamici è molto più pericoloso di qualche divergenza tra i governi. Tale strategia diabolica un tempo consisteva nella creazione del pan-arabismo, pan-iranismo, pan-turchismo e così via. Oggi invece stanno cercando di creare la scissione tra i musulmani con il discorso di sunnismo e sciismo. Tutto questo loro sforzo e impegno serve e serviva per impedire i musulmani di unirsi e difendersi dalle loro diaboliche tramme. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.